al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, segnate il numero verde 800-208-802, poi gli sms al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio: Roberto Colangeli, Serena Tullio ed Ena Colson. Oggi parliamo del viaggio del Papa in Messico e a Cuba, un bilancio davvero particolare, e lo faccio con i due inviati di punta, Luca Collodi da Cuba. Ciao Luca, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno da L'Avana.
E a Giancarlo Lavella, inviato in Messico, tornato qui a Roma.
Buongiorno, buongiorno a te Federico, buongiorno a Luca e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Assolutamente sì. Luca, senti, che bilancio possiamo fare di questo viaggio a Cuba del Papa? So che ci sono state parecchie dichiarazioni, anche quella del Vescovo di Miami, che ha detto per Cuba è un futuro di speranza. Questa visita è stata molto importante.
Ma certamente è stata una visita che ha avuto un grande successo, certamente una visita non facile, certamente però un paese che vedeva il Papa per una parola di speranza, di riconciliazione nazionale, ma soprattutto per tornare a ripensare un progetto di paese, ma tornare a ripensare anche un progetto di popolo. La Chiesa qui a Cuba è un po' una sorta di, rappresenta una sorta di cassaforte di valori. Dopo la caduta del socialismo, dell'Unione Sovietica, del Muro di Berlino, certamente anche Cuba, pur mantenendo un'esperienza politica socialista, si sta interrogando. Tra l'altro proprio in questi ultimi tempi ci sono state delle aperture, ad esempio all'iniziativa privata nel campo dell'agricoltura, nel campo dei servizi, ma dobbiamo dire che 14 anni fa con la visita di Giovanni Paolo II è iniziato un percorso che è, potremmo dire, culminato poi 14 anni dopo, in questi giorni, con la presenza di Benedetto XVI. Un paese che grazie alla Chiesa, mantenendo una forte attenzione alla giustizia sociale, si sta ripensando, e la Chiesa come elemento valoriale dà la forza, dall'anima, dallo spirito ai cubani per potersi ripensare.
Giancarlo, il Papa in Messico ha trovato un'accoglienza davvero festosa, molta gente nelle strade. Che cosa ha lasciato il Papa in Messico?
Ma guarda, anche in Messico la parola speranza, insieme a fede e carità, è stato un po' il leitmotiv di questa prima tappa del suo 23esimo viaggio. E dagli aspetti più strettamente teologali di queste tre parole si è andati e poi invece agli aspetti sociali, perché anche la società messicana ha determinati problemi. L'abbiamo detto tante volte, c'è la corruzione, c'è la violenza, sia della criminalità organizzata che della criminalità comune, il narcotraffico. Tutto questo si ripercuote poi sulla gente, la gente che lavora e fatica tutti i giorni per portare avanti, ecco, la propria esistenza. La presenza e la parola del Papa sicuramente ha dato una speranza nuova, e l'abbiamo visto dall'entusiasmo quasi fuori del comune che la gente messicana ha rappresentato un po'.
Quante
da questi
persone, Giancarlo, hanno assistito in totale?
Guarda, c'erano gli ultimi giornali che io ho acquistato proprio prima di partire, che parlavano di 3,5 milioni almeno, e poi non so se le cifre che sono venute in Italia sono le stesse, non sono riuscito a confrontare, però si parlavano, ecco, di 3,5 milioni di persone che nei tre giorni sono riuscite ad incontrare il Papa nei luoghi dove ci sono stati gli appuntamenti ufficiali, ma anche nelle strade, perché il passaggio del Papa era continuamente accompagnato da queste due ali di folla festose.
A Cuba l'accoglienza, Luca, qual è stata? C'è stata tanta gente, immagino, no, anche lì?
Sì, tanta gente, ma è stata molto semplice. Si parla di 200.000 persone a Santiago, di 300.000 alla messa a L'Avana, ma anche qua molte persone lungo le strade. Abbiamo visto ieri il rientro del Papa a Roma, il tratto che da L'Avana va all'aeroporto José Martí, sono 18 chilometri, praticamente tutte lungo il percorso le persone che lo salutavano, quindi una cifra sulle 700.000 persone complessive, e che non è poco per Cuba. Tra l'altro una copertura della televisione cubana, della radio cubana, che non dimentichiamo sono radio di Stato, grande spazio anche sui giornali. Qui a Cuba ci sono in particolare tre testate, Granma, che è l'organo ufficiale del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, poi c'è il giornale dei giovani comunisti e poi c'è il giornale del sindacato comunista, e tutti e tre queste testate, che sono testate ufficiali, riportavano foto del Papa rispetto al santuario di Santiago de Compostela, rispetto alla Havana, agli incontri che ha avuto con il presidente Raul Castro e naturalmente anche all'incontro avuto con Fidel Castro proprio ieri prima di ripartire. E tra l'altro noi avevamo avuto già sentore della conferma di questo incontro, perché proprio ieri mattina Granma presentava un editoriale proprio firmato da Fidel Castro sui problemi dell'umanità.
Che incontro è stato quello con Castro, Luca? Se ci puoi dire qualcosa di questo incontro che era atteso?
Ma è stato un incontro tanto atteso, tra l'altro la stampa qua a Cuba era tutta concentrata su questo incontro. Certamente un incontro affascinante, un incontro che rappresentava due momenti della storia del mondo, un incontro anche tra due uomini diversi, due uomini forse in modo diverso impegnati a guardare l'umanità, a guardare l'uomo. Dopo decine di anni, Fidel Castro, credo siano 50 anni che è stato al potere a Cuba, oggi Castro scrive libri e ha una ripercorre proprio con un suo particolare senso religioso gli eventi dell'umanità. Tra l'altro è stato molto curioso perché ieri è stato un dialogo in cui Castro ha rivolto delle domande al Papa, ad esempio sulla liturgia della messa, perché è cambiata, che cosa fa un Papa, perché gira tanti paesi, e Castro si è interrogato sulle proposte che le religioni fanno per la salvezza, per il cammino dell'uomo, per la dignità dell'uomo. Quindi sono tematiche certamente importanti in un uomo che ha rappresentato molto per la storia dello Stato cubano. E poi un incontro di due persone che rappresentano un pezzo di storia del mondo, entrambi ottantenni, ci sono state delle battute, Castro si è presentato con la moglie e con i figli, il Papa anche è rimasto contento di questo incontro, Castro ha salutato tutto il seguito e certamente è un uomo che ancora qui a Cuba riveste un fascino particolare, ma credo di poter dire che qui veramente a Cuba qualcosa sta cambiando, c'è una transizione di cui gli stessi cubani però vogliono essere artefici, non vogliono interferenze esterne, non vogliono lasciare del tutto questo tema della giustizia sociale, e la Chiesa in questo ha una grande sfida davanti. L'anno della fede, che in autunno inizierà per volontà del Papa, sarà per la Chiesa cubana un anno veramente di una grande sfida per una nuova evangelizzazione, e ripeto, qua la Chiesa che dialoga già da anni, ecco perché prima abbiamo fatto riferimento con Giovanni Paolo II, da anni la Chiesa già dialoga, lo Stato già dialoga con la Chiesa, in questo dialogo Stato-Chiesa c'è una comunità, un popolo cubano che si sta ripensando, la Chiesa sta motivando delle scelte attraverso dei valori, presenta quello che è, naturalmente la Chiesa non è un partito politico, questo è stato più volte sottolineato anche dal Papa, ma con i valori che rappresenta può veramente dare dignità allo Stato e all'uomo cubano.
Giancarlo, il rapporto dei messicani con la religione qual è? Tu che hai avuto modo anche un po' di girare, di vedere questa accoglienza davvero particolare per il Papa.
Beh, è un rapporto molto profondo, come ho detto in qualche cronaca, penso anche con te, l'allegria dei messicani non è solo un'allegria di facciata, dietro c'è qualcosa di
non
meditato.
È un modo di fare solamente.
Esatto, non è solo un modo di fare, ma esprimere con gioia una fede profonda, l'abbiamo visto dalle interviste anche con i ragazzi più giovani, da cui non si pensa ci si possa attendere qualcosa del genere, no? Una cosa, ecco, un aspetto particolare era che dopo cinque visite fatte da Giovanni Paolo II si pensava non ci potessero essere spunti nuovi, invece questi spunti nuovi ci sono stati, e come, l'aspetto emozionale, al di là di quello razionale che veniva fuori poi dagli eventi, dai fatti, dalle parole, ha avuto quasi la preeminenza, no? Ecco, un ricordo mio personale, due se mi consenti, ma insomma quello ufficiale, la messa al Parco del Bicentenario con la grande statua del Cristo Re sul Cerro del Cubilete, l'omelia del Papa in cui lui è riuscito a riassumere tutti gli aspetti di fede, ma anche gli aspetti sociali di questa società in cui, ricordiamo che i cristiani fino a qualche anno fa era una parte della società che soffriva perché non c'era libertà religiosa, è un cammino che il Messico ha fatto con difficoltà.
Arduo, direi.
I preti non potevano girare insomma con la veste talare, per esempio, no? Tutto ciò che era espressione della fede doveva essere fatto dentro le chiese. Ecco, questo per dire insomma che in realtà abbiamo incontrato.
Che poi è stato un viaggio all'insegna anche dei bambini, dei giovani per il Papa.
Molto, molto, molto. Ecco.
Sullo sfondo io ho visto molti giovani, molti ragazzi, poi lui li ha incontrati, questi bambini, e nel cuore del Papa c'era questa voglia di dire ai giovani messicani andate avanti.
E quello è stato un aspetto molto emblematico, perché parlare ai bambini vuol dire parlare al Messico del futuro, al Messico di domani, e instillare ecco, dei semi positivi non può che far bene a questa nazione che, come abbiamo detto, insomma, deve risolvere problematiche difficili.
Io ascolterei, Luca, un'intervista che tu hai fatto per la Caritas locale, che si sta praticamente impegnando molto, no? Perché anche lì la povertà a Cuba è una povertà che si tocca con mano. Tu hai intervistato Maritza Sanchez Abilud, che è direttrice proprio di questo ufficio nazionale Caritas, che ti ha detto che la povertà è una cosa che loro affrontano anche con dignità, in un certo senso.
Sì, affrontano con molta dignità. La povertà è un problema soprattutto per quanto riguarda la popolazione giovane. Ecco, qua forse a Cuba i giovani ancora risentono di una mancanza di orientamento, di valori. La Chiesa su questo, con la pastorale giovanile, è molto impegnata. Tra l'altro è stata un po' la pastorale giovanile protagonista dell'accoglienza del Papa. E i giovani, la Chiesa lo ha capito, sono un po' la chiave di volta per la ripresa del Paese. Molti giovani... La situazione qui sui giovani è un po' particolare, molti non hanno degli spunti, sono privi di desideri, molti non vogliono andare negli Stati Uniti, altri invece vorrebbero impegnarsi. Ecco, la Chiesa sta scommettendo su il rimotivare soprattutto i giovani per rifondare, per far ripartire un progetto del Paese, e in questo trova anche l'appoggio dello Stato. Naturalmente la povertà c'è, però attenzione, anche qui quando si parla di povertà dobbiamo fare un po' un'attenzione, perché per esempio non abbiamo visto, girando L'Avana, ma vedendo anche zone intorno a L'Avana, persone per la strada che chiedono l'elemosina. Qui la povertà è intesa diversamente, come prospettiva, come richiesta di maggiore libertà, come progetto del Paese. Attenzione, perché sì, poi c'è anche il povero che la Caritas aiuta, che anche lo Stato aiuta, ma la povertà a Cuba forse deve essere un po' allargata come concetto, e cioè come progetto per migliorare le proprie condizioni di vita anche sul piano spirituale, non solo sul piano materiale.
Por supuesto, somos un país pobre.
Ovviamente siamo un paese povero e ci sono molte famiglie che vivono una situazione di povertà, soprattutto per le scarse risorse economiche.
Lo Stato aiuta queste famiglie?
Lo Stato aiuta, ma non ha risorse. C'è un accesso gratuito alla sanità, accesso e obbligo all'educazione, che è obbligatoria fino al 9° grado, però non ci sono risorse sufficienti e gli stipendi sono molto bassi. Non c'è corrispondenza tra il costo della vita e il potere d'acquisto. Anche quando si lavora, la remunerazione è molto bassa.
La situazione invece degli anziani a Cuba qual è?
Cuba è il secondo paese più vecchio di tutta l'America Latina. Attualmente la popolazione con più di 60 anni è quasi il 18% di quella totale. È dovuto chiaramente al fatto che l'aspettativa di vita si è alzata e inoltre al numero delle nascite, che è molto basso. Quindi è un paese povero con un numero di anziani talmente alto che alla lunga sarà un problema. È una questione che preoccupa molto, per la quale bisogna lavorare e prepararsi. Quindi una delle nostre linee di lavoro all'interno del programma sulla terza età è quella di far sì che gli anziani si mantengano in salute, perché possano restare nel loro ambiente familiare il più a lungo possibile e non debbano andare in un istituto, perché poi non ce ne sono a sufficienza e non c'è corrispondenza tra il numero di anziani che avrebbero bisogno di un aiuto e il numero degli istituti che li assistono. Il nostro lavoro dunque è diretto anche a instaurare una collaborazione con gli anziani stessi, ad insegnare loro i propri diritti, a promuovere la loro partecipazione come persone e come gruppo, perché si formino anche delle reti di aiuto e di assistenza.
Questa situazione così difficile della vita dell'anziano.
Direttore Abilud, i giovani vogliono restare a Cuba o preferiscono guardare ed andare all'estero?
Troviamo che un gran numero di giovani ha gli occhi rivolti ad altri paesi, punta a realizzare i propri progetti all'estero, a volte perché qui non si trovano le opportunità per lavorare nel proprio ambito e si pensa ad un futuro di vita che è difficile concretizzare a Cuba, purtroppo. Quindi una delle priorità deve essere quella di soddisfare le necessità dei giovani perché rimangano nel nostro paese, perché possano fare qualcosa per il futuro della patria, perché è da loro che dipende il futuro del paese.
De ellos depende el futuro de la patria.
Il turismo sessuale a Cuba è ancora fiorente, vivo?
Desgraciadamente sì.
Disgraziatamente sì, anche se la prostituzione a Cuba è proibita. Purtroppo è uno dei mali che si è sviluppato con la crisi economica, con l'apertura al turismo e che ancora rimane con nostro dolore. Per me è davvero molto doloroso vedere le ragazze e i ragazzi che si prostituiscono. È un nostro problema sociale.
È un problema sociale che abbiamo.
La Caritas collabora con lo Stato nell'attività sociale?
Bueno, sì. Fortunatamente
negli ultimi anni godiamo di un migliore rapporto tra la Chiesa e lo Stato, di cui chiaramente beneficia la Caritas di Cuba. Credo che anche il nostro lavoro abbia aiutato ad ottenere maggiore fiducia e conoscenza. Non vogliamo in alcun modo prendere il posto dello Stato, al contrario. Nella dottrina sociale della Chiesa si dice che il nostro lavoro deve essere nel senso della sussidiarietà e mi sembra che già si stiano raccogliendo i frutti del fatto che ciò è stato compreso e che ogni giorno possiamo lavorare insieme. È necessario che tutti gli attori collaborino, lo Stato, la Chiesa, le altre Chiese e tutti gli uomini e le donne di buona volontà, i cubani, dentro e fuori del paese.
Ecco Giancarlo, anche in Messico c'è una situazione simile di povertà diffusa del paese?
No, beh, molto meno che a Cuba. Cioè, ci sono sacche di povertà sicuramente rispetto, ecco, agli standard occidentali. Anche lì vissuta in maniera così molto... molto tranquilla, molto, cioè uno Stato che accomuna,
dignitosa
che accomuna alcune fasce della popolazione, questo sicuramente c'è, insomma non possiamo, sono società poi multietniche in cui certe parti della società si sono affrancate economicamente, altre no, e quindi rimane questa divisione sociale effettivamente.
Bene, grazie Giancarlo Lavella.
Volevo solo dire un'ultima cosa e consentimi di salutare Luca Collodi, col quale mi lega un rapporto di stima non solo professionale ma anche di amicizia e con il quale sono onorato di aver condiviso le cronache Messico e Cuba di questo 23° viaggio apostolico. Ciao Luca.
Ciao a te, grazie, condivido assolutamente il ricambio da Cuba, i tuoi sentimenti di amicizia che sono reciproci.
Ecco Luca, che cosa ti rimane nel cuore di questo viaggio a Cuba?
Una chiesa concreta, inserita nella società con i propri valori, che cerca di dare un senso all'impegno non soltanto cristiano ma soprattutto sociale e civile. Una chiesa che ha a cuore l'uomo che dà dignità all'uomo, ma che ha a cuore anche la struttura civile di uno Stato, che dà la possibilità all'uomo di impegnarsi anche per il bene comune attraverso gli organi dello Stato e attraverso questo capire che la proposta che il Vangelo ti fa è una proposta positiva, è una proposta che dà senso alla propria vita, una vita di impegno, una vita che guarda a una meta, a un progetto, e credo che per Cuba questa visita rappresenti ancora di più uno stimolo per diventare un grande paese. Guardate, spesso di Cuba noi abbiamo immagini, abbiamo sentito prima dalla direttrice della Caritas, di turismo sessuale, venire a Cuba per divertirsi, per bere mojito, per fare altre cose. Cuba è anche un'altra cosa, purtroppo poi come sempre avviene in Italia e in Europa ne abbiamo un'altra percezione e purtroppo come sempre avviene per capire realmente come stanno le cose bisogna andare sul posto un po' come fa il Papa per cercare di conoscere veramente la realtà. Purtroppo per noi questo sempre non è possibile, però io credo che Cuba abbia davanti a sé un grande percorso e non dimentichiamo che ieri il Papa ha condannato l'embargo americano. Questo è un altro aspetto che si ricollega a quanto diceva la direttrice della Caritas. Certamente, come ha detto il Papa, a Cuba bisogna fare un cammino ancora più forte nel senso della libertà personale, ma è anche vero che Cuba sta soffrendo e rallenta questo percorso perché altri dall'esterno impongono delle scelte che fanno soffrire il popolo. E da qui la condanna del Papa, ma non è la prima volta che il Vaticano lo fa, lo fece anche Giovanni Paolo II degli Stati Uniti per quanto riguarda l'embargo economico e finanziario di cui ancora Cuba oggi soffre.
Grazie al nostro inviato a Cuba, Luca Collodi, complimenti per il lavoro immane che hai fatto, molto bello, molto interessante. Grazie Luca, e naturalmente vi ricordo il numero verde 800 208 802 in chiusura e anche gli sms al 335 12 43 317.